Siamo ai primi di luglio e già il pensiero è entrato in moratoria. Drammi non se ne vedono, semmai disfunzioni. Che il ritmo della mente si dislenti, questo inspiegabilmente crea serie preoccupazioni. Meglio si affronta il tempo quando è folto. Mezza giornata basta sbaraccarlo. Ma ora, ai primi di luglio, ogni secondo sgoccia e l'idraulico è in ferie.
Abbiamo ascoltato la poesia I primi di luglio di Eugenio Montale. Noi siamo Marzia, Greta e Mary e questo è il podcast Letteratura, un anno tutto da vivere tra letteratura e arte. La registrazione e la post-produzione sono di Gabriele Virag Muselli.
Ah, quei giorni pieni di cose da fare, che ce ne stava sempre almeno una in più. Quell'agenda piena da scoppiare, quella sfida con se stessi a incastrare cose, a trovare spazi, a pescare energie. Ci aggiorniamo a settembre, dico ora a me stesso, prima che agli altri. Ora che le giornate sono lunghissime, l'agenda è vuota e anche il pensiero rimanda. Farò, scalerò, camminerò, visiterò, scriverò, dicevo a giugno, contando i giorni che mancavano, affollandoli di impegni, sbrigando in fretta le cose per sbaraccare tutto. Adesso che ho intere ore vuote, perdo tempo come un rubinetto stanco perde acqua. E luglio ha giornate lunghissime e acqua infinita. Può non essere un dramma questa fila di gocce che si perdono. So che un seme muore nel sottoterra di questo mio tempo perduto a far niente. So che la noia è necessaria all'ispirazione come la morte al seme per portare frutto. Per questo lascio sgocciolare il rubinetto del mio cuore lento. Non cerco idraulici, non stringo guarnizioni, mi svuoto, poco a poco, mentre un seme che ancora non conosco di nascosto si abbevera e quando sarà il suo tempo, germoglierà.
Stefano Motta ci ha letto il suo testo per il mese di luglio. E ora noi vogliamo saperne di più. Da dove sei partito? Cosa hai voluto suggerirci?
Luglio ha per me il colore del sole che fulmina i cortili, come canta Eros Ramazzotti. Oppure c'è quel luglio col bene che ti voglio in riva al mare, ta ta ta. Beh, adesso mi metto a cantare in un podcast, vabbè. Comunque è un mese strano, che appiccica e che fa rallentare. Si lavora a luglio, ma con fatica, sapendo che tanto poi molto verrà davvero finito solo a settembre. Ha ragione Montale, è un mese in moratoria, dove sono permesse le dilazioni, persino i ritardi, anche un po' di ozio volendo. Le nostre nonne ci insegnavano che l'ozio è il padre dei vizi, ma Cicerone e i latini hanno sempre aspirato a questo ozio, di cui hanno coniato il negativo, il negotium, ciò che ozio non è, ovvero gli affari, la politica, quello che a Milano si chiama un laura, il business, il fatturato. Lascio perdere l'altra F che fa rima con fatturato. A luglio tutto questo affaccendarsi incomincia ad andare in ferie. E il rubinetto sgocciola, dice Montale, e non si trova un idraulico per ripararlo. E quest'acqua del rubinetto che perde non è del tutto perduta, però.
L'opera di luglio è Donna e bambino in un prato di Bougival di Bert Morisot, olio su tela, datato 82, attualmente esposto al National Museum Wall di Cardiff. Non potendo frequentare l'Accademia di Parigi, che si apre alle donne solo sul finire del secolo, Bert Morisot affina il proprio talento artistico con vari maestri privati, fino a quando incontra Édouard Manet, con il quale stabilisce un rapporto davvero speciale, una complicità nutrita da stima e amicizia. Lui è sposato e anche se non mancano i pettegolezzi, non è dato sapere di più riguardo alla loro relazione. Certo è che lei diventa la sua modella preferita, ritratta in ben 11 tele, mentre il benefico influsso di lui la conduce verso la poetica impressionista, di cui diventa un esponente di spicco, imponendosi come modello di indipendenza, tenacia e talento in un'epoca decisamente mal disposta al riconoscimento femminile. Isabella, sei d'accordo?
Icone forti, le donne che hanno fatto la storia dell'arte, hanno saputo affermarsi come artiste in una società che le avrebbe volute solo madri, mogli, figlie devote. Niente biberon e uncinetto, invece. Le loro immagini ci parlano con una forza in grado di trascendere le diverse epoche. Le pieghe della storia hanno sempre cercato di nascondere il talento femminile. Le opere d'arte realizzate da queste donne nel corso dei secoli hanno invece sempre cercato di abbattere ogni stereotipo e pregiudizio. Così Berthe Morisot riesce a imporsi come protagonista assoluta del gruppo in assoluto più conosciuto e celebrato della storia dell'arte, quello impressionista.
Quali sono i soggetti privilegiati da Berthe Morisot?
La sua produzione è caratterizzata da un duplice filone: la pittura in plein air, fatta di paesaggi, marine e ritratti, e le scene domestiche. È in questi spaccati familiari che Berthe riesce a incarnare alla perfezione le novità dell'impressionismo. La sua pennellata, fluida e repentina, è funzionale a catturare il preciso istante luminoso e ad immortalare l'intimità quotidiana, la ritualità dei gesti, l'affezione materna. Nei suoi acquerelli, come nei suoi dipinti a olio, compaiono spesso vasti prati, dove siede, libro alla mano, qualche donna accanto a un bambino. Berthe confronta l'artificio affascinante della parigina con il fascino della natura. Così Jean Prouvaire, in La Rappelle, ci consegna una descrizione perfetta anche per donna e bambino in un prato Bougival. La spontaneità del gesto d'amore del bambino, che porge un omaggio floreale alla madre, è incorniciato da un'atmosfera impalpabile, fatta di brevi tocchi virgolettati di color verde brillante. La banalità quotidiana si fa racconto vivace e naturale di una Parigi non solo mondana, ma soprattutto intima e domestica, ma non per questo meno suggestiva.
Grazie Isabella Maggioni, grazie a Stefano Motta. Un saluto a tutti voi e arrivederci con il podcast di agosto.